Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caffè Cornetto, rubrica che va in onda ogni fine settimana. Oggi è sabato 13 aprile del 2024 e abbiamo reputato opportuno riprendere il filo di un ragionamento che abbiamo impostato nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, non solo attraverso Caffè Cornetto ma anche attraverso altre rubriche di questa radio, in particolare quella di Yesterday's Papers, ossia quel ragionamento che ha cercato di collocare il conflitto palestinese-israeliano all'interno di un discorso più ampio. Ricorderete probabilmente tutte e tutti la magnifica trasmissione che abbiamo fatto insieme ad Alberto Negri alcune settimane fa, che parlava appunto di un Medio Oriente in fiamme, e per questa ragione, come avevamo già promesso, abbiamo pensato di riconvocare nuovamente, di abusare della sua consueta disponibilità, proprio Alberto Negri, editorialista del Manifesto, con cui cercheremo appunto di aggiungere qualche elemento, soprattutto alla luce di quello che è avvenuto proprio qualche giorno fa, il 1 aprile, con l'attacco di Israele a una sede, a un'ambasciata iraniana a Damasco. Ecco, io voglio semplicemente ricordare un altro elemento, che questo tipo di discussione verrà anche affrontata insieme a un altro gigante della nostra cultura italiana, che è Manlio Vadia, in un festival che si terrà a Roma e che vedrà appunto discutere insieme proprio Alberto Negri, insieme a Manlio Vadia, sulla questione palestinese, in particolare su quelle che sono le vittime di guerra all'interno di un festival chiamato appunto 68 Village, l'N-Festival, ma per radio avremo modo anche di parlarne in maniera più ampia e più delineata. Allora, con il dottor Negri ci eravamo lasciati alcune settimane fa ragionando sulla situazione internazionale, partendo dalla questione palestinese, e poi, come probabilmente molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici ricordano, abbiamo spaziato parlando di Yemen e di Mar Rosso. Ecco, voglio sottolineare che questa intervista è stata persino presa in considerazione a livello scolastico ed è stata riassunta, mi fa molto piacere dirlo, da due studentesse attraverso un articolo che poi è stato pubblicato recentemente su Marx 21. E per noi è molto importante questo, perché il nostro obiettivo è proprio quello di rendere popolari alcuni temi di cui non si discute più in televisione. Io ho avuto modo anche di leggere un intervento che ha fatto il dottor Negri tramite le pagine social sulla cosiddetta libertà di informazione, l'elemento di Molinari, l'acquisto di Agi da parte di Angelucci, e insomma l'ingerenza ormai del capitale sulla stampa è impressionante. Non avremo modo di parlarne probabilmente oggi, ma estenderemo magari in altre occasioni questo tipo di discussione. Per cui io chiederei al dottor Negri di ripartire, diciamo, orientativamente dal 1 aprile, quando c'è stato quell'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco, che è stato evidentemente, dal mio punto di vista, un cambio di passo di quello che è, diciamo, la conflittualità al momento in processo in Medio Oriente. E ricorderete tutti che appunto la reazione dell'Iran è stata immediatamente esplicita: hanno detto Israele sarà punito, al momento però non abbiamo ben capito come si stanno ricollocando tutte le pedine. Sicuramente il dottor Negri da questo punto di vista ci può tornare enormemente comodo, vista la sua esperienza sul campo e sull'area.
Ma certamente quello che è accaduto a Damasco il 1 aprile, l'attacco israeliano al consolato iraniano, che è un edificio che tra l'altro si trova accanto proprio all'ambasciata, nel centrale quartiere damasceno di Mezzeh, è stato un evento chiave. Un evento chiave perché va in quella direzione che avevo profilato tempo fa e di cui avevo anche scritto sul Manifesto, cioè Netanyahu cerca di allargare il conflitto. Cerca di allargare il conflitto e in qualche modo di coinvolgere gli Stati Uniti. In queste settimane, come avete visto, spesso e volentieri la Casa Bianca ha preso una posizione molto critica nei confronti del governo Netanyahu. Una posizione critica dal punto di vista, come dire, politico, non tanto dal punto di vista pratico, perché come sapete tutti, gli Stati Uniti restano ancora i maggiori fornitori di armi di Israele, no? Forniscono circa il 70-80% del materiale militare Israele, un altro 10-15% suddiviso tra Germania, Francia e Italia, tanto per avere un'idea così indicativa. E comunque era evidente che Netanyahu, mentre sta conducendo la guerra di Gaza, ha intenzione di coinvolgere gli americani, perché un eventuale attacco iraniano verrebbe percepito anche a Washington come un attacco agli stessi Stati Uniti, cioè al maggiore alleato loro che è Israele. Quindi a quel punto i distinguo fatti finora dalla Casa Bianca cadrebbero, come dire, largamente, no? Non aspettano altro, questo governo israeliano non aspetta altro, insomma, che l'Iran attacchi per poter poi, come dire, coinvolgere gli americani. Per questo che Gaza, sin dal 7 ottobre, si è rivelata una trappola. È stata una trappola quello che è accaduto il 7 ottobre, l'attacco e il massacro effettuato da Hamas, in una maniera forse ancora ben da chiarire, anzi molto da chiarire, ma è stata una trappola anche per Israele. Che cosa? Entrare dentro Gaza per poi distruggere completamente la striscia, ma per poi ritrovarsi un risultato politico che è diametralmente opposto per ora a quello che Netanyahu si proponeva. Se il risultato militare è quello di distruggere le installazioni di Hamas, beh, forse questo è stato raggiunto al 60-70%, ma dal punto di vista politico il risultato è esattamente il contrario, perché anche ultimamente gli studi palestinesi, il centro studi palestinesi, faceva un sondaggio su chi in caso di eventuali elezioni potrebbe vincere sia nella striscia che in Cisgiordania, guardate bene, questo è interessante. Hamas risulterebbe comunque il partito maggioritario. Apro una piccola parentesi: da 10 anni non si vota nei territori palestinesi e non a caso chiuderei la parentesi, no? Quindi gli israeliani sanno perfettamente che quel fronte di Gaza rimarrà un fronte aperto, ma soprattutto un fronte in cui gli americani non sono così disponibili a lasciare a Netanyahu campo libero. E soprattutto Netanyahu percepisce una cosa: come altri leader mondiali, cioè Netanyahu davanti una data, quella delle elezioni americane di novembre. Se lui scavalla questa data, cioè arriva con una guerra in corso durante le elezioni americane, lui ha qualche probabilità, nonostante la forte opposizione interna, di restare ancora in sella. Ed è per questo che lui ha puntato all'attacco all'ambasciata iraniana, sperando che ci sia da parte di Teheran una reazione, e di Hezbollah, dei suoi alleati, una reazione non controllata, una reazione magari dissennata, in modo da poter dire agli americani: vedete, adesso il conflitto è allargato, siete in guerra anche voi dovete darci una mano contro la Repubblica Islamica dell'Iran e contro gli Hezbollah. Ecco perché Netanyahu si è giocato questa partita ad alto rischio. A proposito dell'informazione che citavi prima opportunamente, sapete qual era il giorno dopo il titolo di Repubblica sull'attacco all'ambasciata iraniana? Il titolo era "Attacco ai Pasdaran". Come se, è vero, perché è stato colpito un generale dei Pasdaran, Zaid, ma come se l'ambasciata iraniana non fosse una sede diplomatica di uno Stato legale, riconosciuto, no? Come se non ci fosse altro che un obiettivo militare nei confronti dell'Iran e non una violazione. Attacco all'ambasciata dell'Iran sarebbe stato sicuramente un titolo meno ambiguo. Come se scrivere "attacco ai Pasdaran" potesse anche implicare, come dire, una connotazione persino positiva di questo evento. Quando si parla di doppio standard, e noi ne abbiamo parlato già diverse volte, e c'è un doppio standard dell'informazione che è clamoroso da questo punto di vista, no? Tutto quello che facciamo noi o che fanno i nostri alleati, che siano Israele e gli Stati Uniti, sono comunque operazioni militarmente in qualche modo giustificabili. Guardate che per arrivare a una condanna di quello che ha fatto Israele su Gaza ci sono voluti mesi, e poi questa condanna, che si è fermata alle parole ed è stata sempre accompagnata da una frase, sì, però Israele si deve difendere, quindi in qualche modo giustifica quello che succede, questo che succede a Gaza, però questo tipo di atteggiamento non è stato accompagnato da nessun tipo di azione concreta. Questo è il doppio standard. Un doppio standard nell'informazione è un doppio standard anche nell'azione politica, che si evidenzia molto bene nel mancato riconoscimento dello Stato palestinese.
Ecco, la ringrazio innanzitutto per questo cappello introduttivo che mi sembra quanto mai importante per capire, ecco, dove ci stiamo dirigendo, perché è abbastanza chiaro secondo me a chi appunto utilizza una lente di una chiave di lettura adeguata, per, ecco, non si lascia coinvolgere da sentimentalismi oppure da letture appunto particolarmente, diciamo, sbilanciate di questo conflitto, ecco, si vede abbastanza chiaramente l'emergere del concetto di avvicinamento dell'elezione americana, che si va ad intersecare con, ecco, la personalizzazione del conflitto intorno a Netanyahu. L'avevamo detto anche l'altra volta, probabilmente si ricorda, che effettivamente il soggetto Netanyahu, in quanto ovviamente presidente di un governo in carica, è comunque un personaggio estremamente compromesso non solo dal punto di vista della giustizia. Sappiamo che lui prima del 7 ottobre stava per entrare appunto all'interno di una serie di una maglia di processi che probabilmente l'avrebbero destituito, almeno politicamente avrebbe rimesso molto della sua reputazione, e d'altra parte politicamente si sta giocando probabilmente le ultime carte. Quindi, ecco, l'intreccio a questo punto, diciamo, diventa ancora più complesso, perché è stato molto curioso quello che probabilmente anche lei ha letto, molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici, e che ha detto Trump solo qualche giorno fa, in cui ha dichiarato che Biden è dalla parte dei palestinesi in maniera chiara. Ecco, pure questo è un'affermazione che a noi fa sorridere, probabilmente a molti di noi fa sorridere, perché è una qualcosa che evidentemente va contro poi la materialità di quello che sta avvenendo. Al di là delle dichiarazioni, cioè, è evidente che gli Stati Uniti e quindi Biden abbiano sostenuto a lungo politicamente, militarmente, economicamente e politicamente ciò che ha fatto dall'inizio alla fine il governo Netanyahu e dunque Israele nei confronti dei palestinesi. Però, ecco, sembra che si stia, ecco, cominciando a giocare una partita su un piano differente, su un piano che comincia a inclinarsi, per cui io la condivido molto questa questione della volontà da parte di Netanyahu di avvicinarsi il più possibile, almeno a novembre, per poter poi condizionare tutto quello che è l'alleato principale, che poi muove le pedine in maniera molto importante, che ovviamente sono gli Stati Uniti d'America. Allora, la domanda che voglio farle successivamente a questo ragionamento, che come le ho detto condivido in grandissima parte, anzi diciamo nella sua totalità, è: giacché l'Iran risulta essere, oltre un nemico storico ormai consolidato degli Stati Uniti d'America, anche per ragioni opposte, ma diciamo a livello quantitativo simili, un alleato molto importante di Cina e Russia, secondo lei questa mancanza di immediata risposta da parte dell'Iran, ormai sono passati 10 giorni, e io l'impressione che ho è che dopo un iniziale, insomma, infervoramento, accaloramento giustificato da un attacco, come diceva lei, a una sede diplomatica, si stia un po' tendendo a spegnere questo fuoco che chiaramente si è andato sviluppando in maniera immediata, in maniera forte. Ecco, secondo lei è possibile che la Cina stia cercando di non cadere in questo tranello che sembra essere appunto una trappola, così come ce l'ha delineata lei? C'è un ruolo esterno del tenere un po' a bada l'Iran per evitare che le cose possano finire poi in una direzione che non è proprio auspicabile in questo momento per i BRICS, per il gruppo, diciamo, dei paesi asiatici?
Sempre tornando alla data fatale delle elezioni americane di novembre, è evidente che ci sono diversi fattori da tenere in conto. Innanzitutto, la parte americana. Un presidente in carica, Biden, che si facesse coinvolgere in un conflitto allargato contro l'Iran, andrebbe sicuramente incontro a una sconfitta che già si delinea peraltro nei sondaggi e metterebbe in difficoltà anche il suo successore, se ci sarà un successore, perché tirarsi fuori da un conflitto medio orientale con l'Iran è molto più difficile che da quello ucraino. Il fronte ucraino, poi, al di là di tutte le retoriche, la propaganda, le dichiarazioni, è un fronte che non si muove da un anno e mezzo, a parte cambiamenti, come dire, se vogliamo, minimi, no? Dal punto di vista strategico. Il fronte medio orientale invece si è già mosso, la distruzione della striscia di Gaza, ma potrebbe diventare molto più ampio, considerando quelle che potrebbero essere le come dire, ondate interne ad alcuni paesi. Pensiamo alla Giordania, pensiamo all'Egitto, ma pensiamo alle stesse monarchie del Golfo che stanno assai zitte, come vedete, sulla questione. Ma poi c'è una questione, come dire, strategica e generale. L'Iran stesso probabilmente non desidera un conflitto allargato. Attenzione, perché se è vero che gli Hezbollah hanno tenuto in questi sei mesi sotto tiro Israele a nord e l'Alta Galilea, è vero che gli iraniani e lo stesso Nasrallah, il capo degli Hezbollah, non hanno alzato veramente il tiro. In pratica avrebbero potuto colpire le città israeliane anche facilmente, come avevano fatto in passato, ma non lo stanno facendo. È un chiaro segnale che vogliono mantenere questo conflitto a un livello più basso e non a un livello allargato. Gli stessi iraniani non saprebbero, nel caso di un intervento americano, che conseguenze ci potrebbero essere. Gli stessi Stati Uniti, che attenzione, sono presenti con basi sia in Siria che in Iraq, avrebbero, come dire, delle remore a entrare in un conflitto, allargato. Quello che sta facendo Netanyahu è una sorta di ricatto, no, che sta facendo Washington, minacciando con queste azioni concretamente un allargamento del conflitto a livello altissimo. Ed è evidente che la Cina in questo momento non desidera l'allargamento del conflitto. Non lo desidera per motivi strategici. L'Iran è uno dei suoi maggiori fornitori di petrolio, non dimentichiamocelo, no? È legato ormai strettamente dal punto di vista economico, Teheran è legato strettamente a Pechino dal punto di vista economico. E i cinesi, che hanno già quegli accordi che sappiamo con la Russia, no? Accordi che non sappiamo in concreto quali siano, ma però ci vengono continuamente ribaditi sia parte di Mosca che di Pechino, no? In questo momento i cinesi sono interessati anche però a sistemare un terzo fronte, che è quello con gli Stati Uniti. Teniamo presente che da pochi giorni è tornata da Pechino la signora Yellen, cioè rappresentante del tesoro americano importante, che è andata lì a negoziare con i cinesi una serie di dossier molto importanti dal punto di vista economico, e che agli americani interessano moltissimo, così come i cinesi. Cioè, in questo momento la Cina, come è avvenuto di solito in questi anni, preferisce la strada diplomatica a quella militare. Non vuole vedere i suoi alleati, la Russia e soprattutto l'Iran, in una nuova escalation che potrebbe essere di danno diretto persino agli interessi cinesi. Ecco perché il ricatto di Netanyahu è anche, come dire, una scommessa molto pericolosa, in cui gli Stati Uniti vorranno, io penso, tenere i nervi saldi prima di una reazione, e gli stessi iraniani, come tu sottolineavi, stanno molto ponderando questa reazione contro Israele. La stanno ponderando perché hanno capito che anche loro potrebbero cadere in una trappola nel caso di una reazione non calcolata e delimitata che in qualche modo punisca Israele ma non metta in pericolo gli interessi americani e cinesi anche. Per quello che oggi la partita è complessa e allo stesso tempo rischiosa, perché sono coinvolte tutte le potenze che vediamo sul campo. Ci sono tutti, dai cinesi, agli americani, ovviamente agli iraniani, tutti sono coinvolti. Netanyahu vede in questo coinvolgimento l'opportunità per poter restare ancora al potere. Ma fino a che punto anche gli Stati Uniti possono in qualche modo tollerare di trovarsi dentro un conflitto provocato da altri, anche se dal loro maggiore alleato? È questa la domanda chiave che noi ci dobbiamo fare oggi.
Beh, quindi mi viene da pensare che questo atteggiamento spregiudicato, diciamo così, un po' da giocatore d'azzardo che può permettersi Netanyahu, di fatto in qualche maniera è provocatorio di una reazione che tutto sommato non sembra plasmarsi, insomma. Poi alla fine, io ripeto ancora una volta, condivido quello che lei ha impostato come ragionamento. Anche a me sembra che tutti stiano cercando un po' di mantenere, di normalizzare la situazione in questa fase, almeno negli ultimi 11 giorni, perché l'attacco infatti all'ambasciata iraniana è stato qualcosa di potenzialmente enorme, che poi è stato insomma tenuto a bada. Io francamente non me lo sarei aspettato. Io al momento che ho letto la notizia il cuore mi è arrivato in gola, perché ho pensato agli scenari più terribili e penso di non essere stato in solitudine. A questo punto lascerei un attimo decantare tutti i ragionamenti che abbiamo impostato con una pausa musicale, ringraziando sempre Peppe Saverino per la consueta disponibilità.
Quello che canto è forse uno sfogo, mia cara platea, non cambiare canale, resta ad ascoltare. Abbassa il fucile, ti prego, concedimi almeno un minuto, che forse è vero che alcune parole hanno il potere di tagliare a fondo le idee dentro il cuore. Ma non farci caso, ti ho detto, e poi ascolterò il tuo verdetto. Ad ogni secondo la rabbia invecchia, e come la febbre mi spacca le ossa e latente mi aspetta, seduta alle casse mi scruta ed esclama la tessera premio. Cresce di colpo quando poi vedo Mercedes Benz accostar le puttane con fare indeciso, per poi ritornare sudate davanti a villette allarmate. Cresce la rabbia nei supermercati, agli autolavaggi, davanti ai negozi alla moda assediati, di fronte alle scritte fasciste negli angoli bui delle strade. Se in qualche modo ti senti colpita, mia cara platea, questo canto ti morde, ti punge, ti attita. Se si erge a giudizio severo, tu sentiti in colpa davvero. Come non riesci a farti schifo la merda lanciata dall'alto da mani messe a pasturare, le stesse mani che hai stretto all'acquisto del televisore. Come non riesci a darti fastidio la quotidiana e forzata rincorsa al successo, al denaro, l'idea di una vita borghese, obiettivo nel nostro paese. Le mie vene d'arterie si stringono, il cuore impazzisce, ti manca il fiato, il respiro svanisce quando ti vedo ragionare col culo di fronte alle scelte. E quando ancora ti vedo abbassare lo sguardo, che timido e stolido, atterrato sui cazzi di un altro. E se sono ingiustizie, non importa, sono cazzi di un altro. Lo dico una volta soltanto. Detesto vederti buttare nel cesso il tuo tempo e a sera tirar la catena pensando anche questo è passato. Se tutto ciò non ti ha ancora convinta, mia cara platea, ti ho stancata e tu non me la vuoi dare vinta. Sopporta un minuto soltanto e poi spara su questo mio canto. Se
tirata tanta, l'allarme d'una banca, troppe differenze, allora l'odio di mamma, voglia di rapina, di sfondare una vetrina, di combattere un sistema che ti opprime più di prima, come un bandolero sotto ti senti uno straniero, ti tagliano le ali e ti promettono il cielo, vendono menzogne mascherando ciò che è vero, sei solo una pedina che si muove per l'impero, reclami libertà ma il tuo pensiero non è libero, illusioni e religioni annientano il tuo spirito, veneri il denaro ma il denaro non è l'antidoto, è solo primo mezzo con il quale ti reprimono, senti la tatanta, l'allarme di una banca, troppe differenze allora l'odio di bamba, c'è voglia di rapina, di sfondare una vetrina, dopo la tempesta il sole brilla più di prima.
Lavoratori precari con diritti negati e direttori di filiali circondati da avvocati,
alimenta le nostre ragioni,
soffia un forte sui nostri tizzoni,
vite composte, vite rispettate e vite intese come cumuli di proprietà,
fanno crescere il nostro tormento come pugni tirati sul mento.
La rabbia bastarda mai si addormenta, se la tua ci riesce, mia cara platea, la tua vita si è spenta, percorri quei giorni seduta in tribuna a guardare la partita, la nostra invece non si lascia stare, come un prigioniero innocente pretende di farsi ascoltare, di avere giustizia e di trovare la sua verità. Adesso prendi per bene la mira, lo sfogo è infinito, lo vedi per terra che appena respira, ti guarda con aria di sfida provocando, ti urla, spara, prima carica di forza il fucile, reggilo bene, preparati al colpo che sta per uscire, comincia a contare al rovescio partendo dal numero 10, ora sfiora leggero il villetto, con un indice che non verrà allo scoperto, trattieni un secondo. Adesso spara!
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, 13 aprile del 2024, siamo qui con Alberto Negri.
Ecco, uno potrebbe pensare che dinanzi, cioè che Netanyahu effettivamente in questa particolarissima partita a scacchi, che forse è tra le più complesse che abbiamo visto negli ultimi anni, non abbia una diciamo un'alternativa molto percorribile oltre a questa, di questa azione così spregiudicata, perché abbiamo detto che è un uomo che è morto politicamente a livello di giustizia, eccetera, eccetera. Potrebbero disfarsi, secondo lei, a questo punto gli Stati Uniti, e non d'accordo anche con gli altri, di un personaggio che è diventato così scomodo? Nel senso che anche altre volte io ho pensato che lo sfilarsi progressivo, ambiguo, per mantenere un po' la coscienza pulita, che io ho visto effettuare soprattutto negli ultimi mesi, diciamo dal 2024 nella questione palestinese, da parte di governanti europei, ovviamente solo nella forma, nella sostanza hanno continuato a sostenere, avesse un po' l'obiettivo poi di lasciare la gran parte del peso politico e umano nella storia a Netanyahu, come se fosse l'ennesimo cattivo, mentre tutti gli altri non volevano quel genocidio che poi realmente si è andato verificando. Cioè, fino a quanto, ecco, poi tutti questi soggetti possono continuare a, diciamo, a sopportare questa spregiudicatezza da parte di Netanyahu? Perché poi, insomma, giustamente lui fa l'unico gioco che gli è rimasto, secondo me, a disposizione, perché non può fare altro, andare avanti fino alla fine, finché gli è concesso, appunto giocando con provocazioni. Un altro soggetto che da questo punto di vista non ha nulla da invidiare a Netanyahu, non a caso avevano dei rapporti abbastanza stretti, ultimamente molto capovolti, era Erdogan, chiamato il sultano, anche lui di un'ambiguità enorme, capace di capovolgere le idee, le prese di posizione con un'abilità straordinaria, questo bisogna riconoscerglielo, e responsabile anche lui di attacchi a popolazioni inermi, insomma l'abbiamo visto sui curdi e non solo. Ecco, lei riesce più o meno a individuare in questo momento, glielo dico perché mi hanno fatto questa domanda quando io ero relatore a un convegno sulla Palestina e io ho ammesso di non saper rispondere, non ho abbastanza le idee chiare. Lei ce l'ha un po' più chiare per quanto riguarda Erdogan, soprattutto alla luce poi della sconfitta elettorale che lui stesso ha dovuto riconoscere, che ha cercato di capovolgere, salvo poi ritornare un po' indietro, perché anche lui mi sembra un attore che tra Russia, Cina, Iran, essendo il secondo, rappresentando il secondo esercito della NATO, ha un'importanza cruciale che spesso viene un po' messa in secondo piano.
Rispondo subito alla prima parte della domanda, perché in un certo senso è affascinante. Perché è affascinante? Perché se guardiamo la storia del Medio Oriente, e la storia dei vari reis che si sono succeduti in questo Medio Oriente, penso soprattutto a Saddam Hussein o a Gheddafi per quanto riguarda la Libia, noi li abbiamo visti essere alleati dell'Occidente. Saddam è stato alleato dell'Occidente, dei paesi arabi del Golfo, quando c'era da combattere, quando ha cominciato la guerra contro l'Iran. poi da, come dire, utile strumento per le politiche regionali, è diventato un capro espiatorio. Netanyahu somiglia sempre di più a uno di questi reis. Finché può tornare utile, è utile, poi, come dicevi tu, può diventare il capro espiatorio. Capri espiatori, che ne abbiamo visti tanti in Medio Oriente, poi nella realtà non portano a soluzioni. Prendere uno, buttarlo giù, come è stato con i dati con Saddam, non solo non ha risolto le situazioni, ma ne ha create molti di più. Per questo che la sorte di Netanyahu non è così secondaria. Vero che Israele è un paese democratico, cioè perlomeno relativamente democratico, per gli israeliani sicuramente lo è, per i palestinesi certamente è un regime di apartheid, no? Questo mi pare assolutamente evidente, però, come dire, gioca le sue partite al suo interno, o almeno finora le ha giocate al suo interno. Non escluderei però che proprio nel caso di Netanyahu ci siano pressioni pesanti da fuori, soprattutto americane. Pensate alla visita di Gantz, del generale Gantz, che era nell'opposizione, che adesso è nel, come dire, in questo esecutivo di guerra, che è andato in visita negli Stati Uniti e è andato a trovare la vicepresidente americana Kamala Harris. È chiaro che gli americani cercano una soluzione alternativa a Netanyahu, anche per il solo fatto che Netanyahu li ha sfidati. Netanyahu ha sfidato gli americani in questi sei mesi. Non ha mai accettato un consiglio da parte degli americani. E vedremo la prova di Rafah, se ci sarà l'attacco a Rafah, come e quando, questo potrebbe rivelarsi un'altra sfida importante. Il caso Erdogan. Il caso Erdogan innanzitutto ci dà l'opportunità di fare una considerazione generale sulla regione in relazione all'Ucraina e a Putin. Nessun paese del Medio Oriente, neppure i più stretti alleati degli americani, come del resto Israele lo è, ha messo una sanzione a Mosca. Pensateci bene, nessuno ha messo una sanzione a Mosca. I sauditi addirittura hanno tenuto Mosca dentro il famoso OPEC Plus come ottavo paese, no, dentro l'esecutivo dell'OPEC e via discorrendo, no? Si mettono d'accordo ogni volta Mosca e Riyadh se aumentare o meno la produzione petrolifera. Finora hanno tenuto ad abbassarla per tenere alto il prezzo, ma nessuno ha messo sanzioni. Pensate che Israele, Netanyahu, non ha neanche mandato una pallottola a Kiev, solo ha messo sanzioni, ma neppure mandato una pallottola. Lo stesso Erdogan, membro della NATO addirittura, non ha messo sanzioni, ha messo blande sanzioni a Putin e continua a prenderne il gas, il petrolio, ad avere rapporti economici, lo sanno tutti, no? Questo mi pare abbastanza evidente. Netanyahu, tra l'altro, è stato forse il leader, è stato più volte al Cremlino, credo sei volte. E attenzione, in questi anni Israele ha sempre bombardato le postazioni dei Pasdaran e degli Hezbollah, che erano alleati di Mosca nel sostegno ad Assad. Ma Mosca non ha mai detto nulla. Adesso ha protestato perché di fronte a quella cosa enorme che è il bombardamento di un'ambasciata non poteva esimersi da una condanna. Però tra Putin e Netanyahu sono intercorsi accordi evidentemente riservati, per cui Mosca gli ha sempre dato il via libera e non ha mai reagito, no? In questi anni, come lo stesso Erdogan. Erdogan, dopo aver fatto tanti, come dire, appelli alla retorica, e quando è stato il bombardamento dell'ambasciata iraniana, sì, ha fatto una condanna, però fino a un certo punto, perché anche lui gioca in Turchia una partita di equilibrio, perché l'Iran è stato anche in Iran, ha firmato accordi economici eccetera. L'Iran è un paese vicino con cui loro, con cui Ankara ha degli accordi, però attenzione, è anche un competitor in certe cose riguardo l'influenza regionale con l'Iran. Hamas, tanto per fare un esempio, ha avuto uffici sempre in Turchia, come l'Iran ha sostenuto in questi anni Hamas e sostenuto altri gruppi radicali del Medio Oriente. Quindi c'è sempre quella sorta di competizione tra questi due paesi, che sono anche gli eredi, così, en passant, di due grandi imperi, no? Di due grandi imperi. Quindi anche Erdogan si è trovato in difficoltà. Sarà interessante capire, dopo la sconfitta subita dalla KP alle elezioni amministrative, dove si è riconfermata la sconfitta sia ad Ankara che a Istanbul, e Istanbul è stata particolarmente sanguinosa la sconfitta di Erdogan, perché è caduto il quartiere di Beyoğlu, che non era caduto l'ultima volta in mano all'opposizione. Beyoğlu era un po' una roccaforte dentro il cuore dell'Istanbul occidentale, no? Della KP. Bisogna vedere come questa sconfitta potrà incidere sulla politica estera della Turchia. Oggi ci appare ancora abbastanza difficile intuirlo, ma è evidente che anche Erdogan dovrà in qualche modo aggiustare il tiro dei suoi rapporti, perché Israele a lui faceva comodo, è un oppositore estremo dell'Iran, e che la Turchia abbia in Israele un oppositore estremo dell'Iran ai turchi non gli dà per niente fastidio. Ma nel momento in cui l'Iran reagisse e fosse coinvolto in un conflitto allargato, anche per la Turchia sarebbero problemi, ma problemi seri per tutti i suoi rapporti con il mondo musulmano. Un attacco a un paese musulmano, anche se sciita, come sappiamo per l'Iran, non è una cosa che, come dire, può essere trascurabile. L'Iran, tra l'altro, in questi ultimi due anni aveva riaperto i canali diplomatici con l'Arabia Saudita, con l'Egitto, cioè con paesi con cui era in forte contrasto e competizione. Una guerra lì dentro obbligherebbe anche la Turchia di Erdogan a prendere posizioni, per di più essendo un paese dell'Alleanza Atlantica. Nel momento in cui gli americani fossero coinvolti in un conflitto medio orientale, attenzione, non è che qui stiamo davanti alla televisione a guardare le cose così come se fosse un film lontano. Un allargamento del conflitto alla Repubblica Islamica dell'Iran coinvolgerebbe in maniera diretta o indiretta anche i paesi dell'Alleanza Atlantica e quindi anche la Turchia. Immaginate soltanto se gli americani chiedessero alla Turchia il solo diritto di sorvolo per il rifornimento dei loro, eventualmente dei loro bombardieri. Cosa risponde Erdogan? Ci sono questo può sembrare un dilemma tecnico, in realtà diventa un dilemma fortemente politico. Sapete, ci si dimentica di tanti dettagli. Nel 2008 gli israeliani bombardarono un'installazione siriana a Deir ez-Zor. In quell'occasione la Turchia esplose in un contrasto fortissimo con Israele, ma allo stesso tempo anche con gli Stati Uniti. Perché? Perché nel compiere questo volo i caccia israeliani avevano attraversato anche lo spazio aereo turco. E cosa chiesero allora i turchi agli americani di avere i codici per l'identificazione degli aerei tra amico e nemico, e gli americani non gliel'hanno mai dati. Questo che ci sembra un dettaglio, ed è un dettaglio forse di un episodio che i più avranno dimenticati, ci dice quanto sia pericoloso l'esplosione di un conflitto in Medio Oriente, perché in realtà siamo tutti attaccati, siamo in un fazzoletto di terra, dove rischi lo scontro. Ricordiamoci cos'era accaduto tra la Turchia e la Russia, quando i turchi abbatterono un Sukhoi russo. Sembrava di essere anche loro sull'orlo di un conflitto allargato, poi Erdogan e Putin si sono messi d'accordo e l'intesa poi in qualche modo ha retto. Ma c'è sempre un momento in cui un conflitto può sfuggire dalle mani e da controllato diventare incontrollabile. Ed è questo quello che noi ci dobbiamo porre tutti i giorni quando vediamo le tensioni in Medio Oriente.
Benissimo, il Tornegri ha fatto un quadro, ci ha fornito un quadro quanto mai dettagliato di tutto, anche appunto con questo ricordo, che poi aggiungo un piccolo tassello che sicuramente lei avrà modo di ricordare, che poi colui che sembrava aver abbattuto, no, il jet russo era uno dei generali che fece parte della rivolta contro Erdogan quando tentarono di fare il colpo di Stato. Anche lì io quando lessi quella notizia fui abbastanza sconcertato, perché non ne ho capito poi bene la dinamica, ecco, insomma, come si collegavano i due episodi. Probabilmente un legame c'era, io non ho avuto la capacità analitica di delinearlo. Un'ultima domanda prima di salutarla, perché so che lei ha altri impegni, la ringraziamo innanzitutto per l'ampia disponibilità. Se lei dovesse scommettere 2 lire su ciò che avverrà a Rafah nei prossimi giorni, immagino che in questo braccio di ferro, che lei secondo me ha spiegato molto bene, poi di fatto tra Netanyahu e la sua politica spregiudicata e il tentativo di ammorbidire le posizioni che un po' proviene da tutto il mondo, poi alla fine prevarrà la posizione di Netanyahu, oppure il tentativo di rallentare le operazioni farà sì che forse i palestinesi, che ricordiamo sono una popolazione che, come ha detto un compagno palestinese con cui ho avuto modo di parlare qualche giorno fa, purtroppo sta rischiando di uscire dalla storia, avrà almeno un po' di fiato?
Sono 2 fattori che dobbiamo considerare. Uno più generale e che non abbiamo tenuto presente in questo quadro medio orientale, che è il fattore terrorismo. L'ISIS si è ripresentato in maniera clamorosa sia in Iran con un attentato a Kerman e poi successivamente a Mosca. Lasciamo da parte un attimo le teorie che possono esserci dietro, soprattutto l'attentato di Mosca. Quello dell'ISIS a Kerman era molto chiaro, si faceva una cerimonia in onore del generale Soleimani, che era il più grosso nemico dell'ISIS, no? L'ISIS e prima ancora Al-Qaeda, il maggiore obiettivo che hanno avuto loro non sono stato tanto gli occidentali, ma quanto la popolazione sciita, le postazioni sciite, gli Hezbollah, i Pasdaran e via discorrendo. Quindi il fattore terrorismo, che dobbiamo riprendere in considerazione alla luce di quanto è successo. Dove c'è terrorismo, io dico sempre, c'è sempre anche qualche pistola in vendita, quindi attenzione che i conflitti possono esplodere anche sulla scorta di episodi terroristici, non soltanto ovviamente di operazioni militari. Per quanto riguarda Rafah e Gaza, c'è un altro fattore, quello degli ostaggi. Hamas dice di non trovarli più, è difficile trovarli, ma fino a che punto Netanyahu può permettersi di liquidare la faccenda degli ostaggi? Sono cittadini israeliani, oppure erano cittadini israeliani che bisognava punire? Perché attenzione, sono stati colpiti i kibbutz, forse più di sinistra, quelli che peraltro avevano legami con i palestinesi. Netanyahu si sta comportando come sono comportati tutti i reis in Medio Oriente. Ogni tanto c'è una parte della popolazione che deve essere, che non è d'accordo con te, che deve essere punita. Fino a che punto la società israeliana potrà sopportare qualche cosa di questo genere? Perché il mancato accordo sugli ostaggi è una punizione nei confronti di cittadini israeliani. Questo può gravare su una decisione come quella di attaccare Rafah? Fino a qualche giorno fa avrei detto di no. Netanyahu vuole andare, e questo governo vuole andare dritti per la loro strada. Però questa questione in queste ore può assumere un'altra dimensione, cioè quella del fallimento dell'operazione, di una parte dell'operazione, perché una parte dell'operazione era quella di distruggere Hamas, l'altra era quella anche di liberare gli ostaggi, anche se ovviamente Netanyahu lo ha detto in maniera quasi sempre retorica. Questo è un interrogativo importante, perché su questa decisione, attacco o non attacco a Rafah, liberazione o meno degli ostaggi, recupero almeno degli ostaggi, ecco lì si gioca la tua domanda iniziale. Netanyahu riuscirà a sopravvivere a questa prova ed arrivare a quella fatale data delle elezioni americane in cui, se entrasse in guerra anche contro l'Iran, potrebbe resistere? Potrebbe non farcela. Potrebbe non farcela. E a questo punto il fattore americani e il fattore alleati di Israele potrebbe giocare un ruolo decisivo.
Noi ringraziamo Alberto Negri per tutto il tempo che ci ha concesso, perché insomma mi piace come ha concluso il sopravvivere di Netanyahu, che forse non è solo metaforico, diciamo un po' così, visto la fine che hanno fatto Saddam e anche Gheddafi, no? Facciamo riferimento prima alle pedine, insomma, che sono state adoperate come capri espiatori all'occorrenza dagli Stati Uniti, un po' ci fa diciamo vedere tutta la storia adoperando una luce abbastanza diversa, che infatti noi chiediamo sempre a lui proprio per permetterci di andare avanti. Alberto Negri, grazie mille per essere stato con noi, noi continuiamo ad abusare della tua disponibilità e sicuramente nelle prossime giornate cercheremo, prossime settimane, di rinterrogarla, perché insomma quello che sta avvenendo di certo non si concluderà da qui a pochi mesi. Buona giornata e grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata a tutti e buona fortuna.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.